Cominciamo, ecco, questo nuovo anno di incontri, di Lezio, che quest'anno è un po' diverso rispetto a tutti gli altri anni. Abbiamo sempre, fino all'anno, 2 anni fa, seguito il percorso della diocesi, ecco, abbiamo fatto i Vangeli, lettere di San Paolo, poi dopo la Genesi, e l'anno scorso abbiamo riflettuto sul libro dell'Esodo, ecco, e quest'anno, mentre la lezione, diciamo, sul Vangelo di Marco è il sabato, quando noi riflettiamo sulle letture della domenica, e quest'anno appunto sarà da dicembre, con l'Avvento, l'anno in cui leggiamo il Vangelo di Marco, allora abbiamo, io ho scelto, un po' su vostra richiesta, ecco, perché l'anno scorso, dopo, per qualche accenno che io avevo fatto proprio alla Costituzione del Concilio Vaticano II Dei Verbum, era venuto fuori un desiderio di approfondire un po' questo. Allora inizieremo con 3 incontri sulla Dei Verbum, e poi ho scelto 3 libri che si leggono poco nella liturgia e si conoscono meno, ecco, anche nella, ma che sono molto importanti, che tra l'altro, ecco, sono 3 donne, tre donne deboli e coraggiose, come abbiamo intitolato, che però sono strumento per la salvezza del popolo: il libro di Ruth, Giuditta e il libro di Ester. Allora stasera cominciamo con il primo incontro sulla Dei Verbum, e diciamo subito che ovviamente noi faremo degli accenni, perché per approfondire questo documento del Concilio allora bisognava tutto l'anno fare solo questo, mi sembrava un po' troppo, dico la verità. Allora vedremo, ecco, alcuni elementi fondamentali dei Verbum, solo della prima parte, che è quella, diciamo, più anche significativa, più importante, che ha avuto anche più conseguenze, e che una delle quali è proprio quello che noi stiamo facendo, cioè la possibilità di una lettura e riflessione, approfondimento, interpretazione della Bibbia, della parola di Dio. Per cominciare, ecco, allora, ovviamente ci sarà qualche spunto anche un po', ecco, di riflessione, ma ovviamente si tratta di un documento teologico, per cui sarà un po' più, diciamo, come posso dire, di spiegazione del documento, Ma allora iniziamo, ecco, da però un breve brano della prima lettera di Giovanni, che è ciò da cui prende il via questo documento del Concilio. E è dalla prima lettera di Giovanni, appunto. Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile e noi l'abbiamo veduta, e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. questo è l'inizio appunto della prima lettera di Giovanni, dove lui, dove l'autore ci dice che cos'è la rivelazione, che cos'è la manifestazione di Dio. E allora voglio sottolineare alcuni elementi, dopo rivedremo nel testo della Dei Verbum, però volevo un po' cominciare da questo, cominciare appunto dalla parola di Dio. Prima di tutto, come avete sentito, c'è un noi e un voi. Quindi si tratta non di una qualcosa che riguarda l'individuo, ma una comunità, si potrebbe dire, perlomeno una pluralità. E infatti lo scopo di tutto, dice Giovanni, è che voi siate in comunione con noi, creare la comunione tra le diverse componenti. C'è un noi, c'è un voi. Chi siamo noi? Chi è questo noi? Questo noi sono i testimoni. Noi rendiamo testimonianza e vi annunziamo, dice. Ci sono dei testimoni. E c'è qualcuno che è destinatario di questa testimonianza. Quindi questa è la vita della Chiesa. Creare una comunione tra componenti diverse dove c'è una trasmissione, dove si trasmette. Che cosa si trasmette, dice Giovanni? Si trasmette quello che abbiamo veduto, abbiamo udito e abbiamo toccato. Quindi ciò di cui abbiamo fatto un'esperienza vitale, di vita, anche concreta se vogliamo, dove tutta la persona è stata coinvolta. Il vedere, l'udire, il toccare. Quindi si ode la parola, si vede, si tocca, è un gesto. Vedremo che questo è qualcosa di fondamentale. Udire e toccare. Che cosa dice? La vita. Il verbo della vita. Il verbo della vita è la parola che dà vita. È l'inviato del Padre che, quando noi entriamo in contatto con Lui, quando veramente udiamo, vediamo e tocchiamo, ci dà la vita. Questa è la rivelazione, dice Giovanni. Questo è ciò che Dio ha fatto. La vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza. C'è un'esperienza, quindi c'è una storia che Dio ha fatto attraverso il diventare vita, diventare carne della parola, del verbo, che dona la vita, che entra in comunione con noi e con voi, dice Giovanni. Allora ecco, l'ascolto e la proclamazione della parola di Dio, la autorivelazione di Dio, Dio che si manifesta, e poi la continuità tra l'Antico Testamento e il Vangelo, tra l'antico popolo di Israele, cioè questo noi e un voi, può essere anche i cristiani che vengono dal giudaismo e i cristiani che vengono dal paganesimo, quindi la continuità fra l'Israele antico e il Vangelo in un'unica storia di salvezza. Il ruolo della fede per cogliere questa salvezza, per cogliere questa dinamica, questa rivelazione, sono gli obiettivi che si prefigge il Concilio quando si appresta a discutere e approvare questo documento. E guardate, una delle principali novità del Concilio è proprio la riscoperta della Bibbia. È una di quelle che vengono chiamate le rivoluzioni copernicane del Concilio. Il Concilio Vaticano II ha fatto alcuni cambiamenti che vengono appunto definiti come rivoluzioni copernicane, cioè un ribaltamento. E questo è mettere al centro la scrittura. Mentre prima la Bibbia era, si potrebbe dire, la pezza d'appoggio per le teorie teologiche, c'era la riflessione più filosofica, teologica, e poi si andava a cercare la giustificazione nella Bibbia. Adesso la Bibbia diventa il centro. E poi le altre due fondamentali erano che prima tutto era centrato sulla gerarchia, questa è la rivoluzione che è stata fatta nella Lumen Gentium, il documento sulla Chiesa, si partiva, il centro era la gerarchia intorno al quale girava il popolo di Dio. La Lumen Gentium invece fa proprio questo ribaltamento, proprio come Copernico, no? Mette il sole al centro, la terra che gira intorno. E così, ecco, il popolo di Dio diventa il centro della vita della Chiesa. Così come la Chiesa diventa al servizio del mondo. Prima era la Chiesa che aveva delle verità da rivelare, da portare, da affermare, da difendere, e adesso invece diventa la Chiesa che cerca un dialogo con il mondo. Tutte le altre, diciamo, rivoluzioni partono, hanno come base proprio la riscoperta della scrittura. E un esempio importante di questo è quella che Giovanni XXIII, nella Pacem in Terris, aveva chiamato la teologia dei segni dei tempi. Dice nella Pacem in Terris Giovanni XXIII, è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Quindi la Chiesa, che non è più la società perfetta che deve difendere una verità rivelata, ma è il popolo di Dio, strumento della comunione tra gli uomini e Dio. E questo lo fa, dice, alla luce del Vangelo. Quindi mette al centro, a fondamento di tutto, il Vangelo, la scrittura. Ma per capire che cosa fa, che cosa dice, che cosa fa la Dei Verbum si chiama così perché sono le prime parole in latino. In religioso ascolto della parola di Dio, questa parola di Dio, Dei Verbum, dà il titolo come tutti i documenti della Chiesa, assumono tutti il titolo come titolo le prime parole del testo latino. Allora, per capire che cosa dice e come lo dice la Dei Verbum, quello che vuole dire, occorre vedere qual erano i problemi aperti al momento, soprattutto sulla scrittura, sull'uso della scrittura, e il primo problema, il problema principale, era il rapporto tra la scrittura, tra la Bibbia, quella che si chiamerebbe la Bibbia, e la tradizione della Chiesa, che era un rapporto che era stato messo in crisi da Lutero, dalla riforma luterana, che aveva fatto tabula rasa della tradizione, aveva messo il principio della sola scrittura, sola fede. Niente struttura della Chiesa, niente tradizione della Chiesa. Il Concilio di Trento aveva scelto di definire, il rapporto tra la scrittura e la tradizione dicendo che la rivelazione di Dio si trova e nella scrittura e nella tradizione, mentre prima la teologia, il magistero della Chiesa diceva che era in parte nella scrittura e in parte nella tradizione, il Concilio di Trento dice sia nella scrittura sia nella tradizione, che ovviamente questo non risolve del tutto il problema, però perlomeno non conferma le difficoltà che avevano portato alla riforma. Quindi il problema è capire, era anche questo rapporto tra la scrittura e la tradizione, che noi vedremo la volta prossima, perché viene trattato nel secondo capitolo. Oggi noi vediamo un po' il primo capitolo della Dei Verbum. Il secondo problema era nato nella prima metà del Ottocento, prima metà del Novecento, quando si era affermato quello che si chiama, che viene definito il metodo storico-critico per lo studio della scrittura. Gli studi delle lingue antiche, gli studi della storia, gli scavi archeologici, la nascita della critica letteraria, i generi letterari, tutta una serie di cose che forse detti così vi sembrano cose che non conoscete, ma sappiate che da quando venite qui alla Lezio voi l'avete praticati, senza saperlo. Quello che noi facciamo, la base di quello che noi facciamo quando facciamo la Lezio è questo, uno studio, un approccio diretto al testo, quando andiamo a vedere i verbi, quel modo di leggere. Perché questo ha creato grosso problema? Ha creato un grosso problema perché metteva in dubbio, metteva in crisi la dottrina e l'idea della quella che si chiama l'inerranza della Bibbia, cioè il fatto che la Bibbia dice la verità, non sbaglia. Già alla fine del 1943 il Papa Pio XII aveva fatto un'enciclica che si chiama Divino Afflante Spiritu, dove aveva preso in considerazione un po' questo metodo, le caratteristiche, e tante cose le aveva anche approvate, però questa era un'enciclica che nel 1943, capite, c'erano altri problemi, c'era in piena Seconda Guerra Mondiale e la cosa era passata praticamente inosservata. però il problema dopo la guerra è che nacque, si fece anche acuto, perché certe personalità, sia biblisti ma anche cattolici preparati, non riuscivano più a accettare la lettura fondamentalista della Bibbia. E quindi, ecco, nasce questo problema. Un'altra cosa, per esempio, alcuni professori dell'Istituto del Pontificio Istituto Biblico a Roma furono sospesi dall'insegnamento perché usavano questo metodo, per esempio il famoso Lyonnais, no? Ecco. Anche un altro, e io conosco, Zervic, sul quale ho studiato un libro, sul suo libro, e furono nel 1962 sospesi. Poi l'anno successivo, quando diventò Papa Paolo VI, li reintegrò nell'insegnamento. Però capite, c'era questo problema, della lettura fondamentalista. Tutti questi problemi dopo li vedremo. Il terzo problema, il terzo aspetto da affrontare, diciamo, era quello dello sviluppo notevole, che c'era stato nel cosiddetto movimento biblico, cioè della diffusione della lettura della Bibbia nel popolo di Dio. Dopo la riforma luterana nel XVI secolo, la lettura della Bibbia era stata proibita, come sappiamo, dal Concilio di Trento, e che aveva previsto la lettura della Bibbia solo da parte di viris tantum doctis. E questo viris va inteso proprio nel senso proprio, cioè solo maschi. Quindi soltanto i maschi dotti potevano leggere la Bibbia, ovviamente in latino, nell'edizione della Vulgata di Girolamo. Quindi ogni tipo di lettura privata della Bibbia era vietata. Per quanto riguarda l'Italia, bisogna aspettare il 1700 per avere una traduzione cattolica della Bibbia in italiano, che fu fatta dal cardinale Antonio Martini, arcivescovo di Firenze, che riuscì a far pubblicare questa Bibbia solo perché aveva il forte appoggio di Savoia. Ecco, allora, e io vi ho portato un volume della Bibbia del Martini, che, guarda caso, nel monastero c'è, del 1817. C'è tutta, sì, ho portato un volume, questi sono gli Atti degli Apostoli, perché era quello meno polveroso. E non so se questo io l'ho trovato in un armadio su... non so se, perché non c'è scritto nulla, però forse... spesso nei monasteri ci sono i libri dei preti morti, può darsi che questo venga da qualche biblioteca di qualche prete morto, forse anche nell'Ottocento, all'inizio del Novecento, non lo so. Vedo poco probabile che sia stato comprato dalle monache, perché, diciamo, questo è un libro, appunto, di un certo livello, di d'avanguardia quasi un po'. Dopo ci fu un periodo e fu ritirato, poi fu rimesso in circolazione, per cui, dato che sarebbe l'unico nella biblioteca del monastero così, un libro così importante, la vedo dubito che le monache abbiano comprato questo, però
volgare?
È in italiano, sì sì, in italiano volgare, sì sì. C'è il testo latino e a fronte il testo tradotto, ecco. E, vabbè, questo un po', ecco. In Italia la prima traduzione dai testi originali, cioè dall'ebraico e dal greco, si ha soltanto negli anni 50 del Novecento, ecco, non prima. Quindi il problema era serio, queste tre problematiche, rapporto scrittura-tradizione, interpretazione, lettura studio della Bibbia, studio scientifico della Bibbia e traduzione, diciamo, ma più che traduzione, la traduzione era la condizione perché la scrittura fosse accessibile a tutti. Questi erano i problemi aperti su questo tipo di argomento. La Dei Verbum è stato praticamente l'ultimo documento, è stato il primo presentato. Il concilio fu aperto l'11 ottobre del 1962 e il 14 novembre fu presentato lo schema che poi diventerà la Dei Verbum, che sarà approvata il 18 novembre del 1965. Il concilio sarà chiuso da Paolo VI l'8 dicembre del 1965, quindi capite, presentato per primo, approvato per ultimo. Perché? Perché c'erano tante idee, tante tendenze diverse e contrapposte sull'argomento della rivelazione. Era stato preparato uno schema che si chiamava De Fontibus Revelationis, quindi le fonti della rivelazione, che aveva al suo portava il nome del cardinale Ottaviani, che era il segretario del Sant'Uffizio, il quale, vi dico solo questo, che a un certo punto del concilio dichiarò: io spero di morire prima che finisca il concilio, perché così morirò cattolico. Ecco, era un tipino, è morto nel 1979, Poromo, mi spiace per lui, ma quindi, che riprendeva praticamente questo schema, riprendeva quasi alla lettera, o anzi in certi punti lo peggiorava, il documento di Concilio Vaticano I, che era stato 1860-1870, e dopo una settimana di discussioni, ecco anche questo, una grossa novità del Concilio Vaticano II, nella Chiesa si discute, prima, ecco. E, fu votato, però non fu approvato. Se vi interessa, su 2209 votanti, 822 si dichiararono contrari. Per respingere un documento ci volevano i due terzi, dal regolamento del concilio, ci volevano i due terzi dei voti contrari. Quindi qui non c'era stato questo risultato. Però su un argomento, su una così fondamentale come la rivelazione di Dio, quindi anche la scrittura, la parola di Dio, una divisione così netta era molto rischiosa, rischiava di far naufragare il concilio prima di partire. Allora lì fu la prima illuminazione, il primo gesto coraggioso e deciso e lungimirante di Giovanni XXIII, il quale ritirò lui come Papa questo documento, lo rimandò, istituì una commissione di teologi con tutti i grandi teologi del momento, quelli che avevano preparato, De Lubac, Daniel Lu, Ratzinger, però era fra i giovani, questi erano i vecchi, i vecchi grandi, i Congar, ecco, no? L'unico che non c'era, anche questo sarebbe interessante, però non ci si può dilungare su questo, era von Balthasar. Lui non fu chiamato. E poi dopo c'erano i giovani, da cui appunto in cui spiccava Ratzinger. Quindi furono preparati, io ora non vi fo tutta la storia perché ci porterebbe fuori, però 5 schemi, bene, ecco. I primi 3 furono completamente presentati, qualcuno addirittura neanche presentato in aula, ecco, ma furono tutti messi da parte, ecco. Il quarto, che era quello appunto infatti presentato soprattutto dai teologi e quindi vescovi tedeschi, francesi, belgi, ecco. Quello fu accettato, poi fu di nuovo un po' limato, diciamo, furono aggiunte delle cose, le parte altre, e quindi questo che cosa ha portato? A uno dei grandi problemi della Dei Verbum, ma di tutti i documenti del Concilio, che è il fatto che sono frutto di un compromesso e quindi spesso hanno uno slancio di rinnovamento, di novità, però poi a un certo punto non arrivano fino alle conseguenze ultime a cui si doveva arrivare, perché altrimenti c'era il rischio, e sappiamo che poi dopo effettivamente si sono realizzate situazioni anche di divisione, di scisma, se vogliamo, anche all'interno della Chiesa, in conseguenza a questo. Qui, come anche altri documenti ovviamente, la posta in gioco era molto alta, perché era l'idea della rivelazione, cioè che cos'è la rivelazione di Dio? Fino a questo momento la rivelazione di Dio che cos'era? Era un corpo di verità che Dio aveva comunicato all'uomo, che l'uomo doveva credere, accettare così come erano, e che erano definite dal magistero della Chiesa nei dogmi e nei documenti. Vedremo, ecco, che questo viene assolutamente superato, per un'idea e anche un'esperienza di rivelazione completamente nuovo e diverso, completamente biblico, diciamo. Già, ecco, dal proemio, dall'inizio, si vede subito il cambiamento di registro. Questo voi avete nel vostro sussidio, perché nella parte avete tutta, io vi ho messo tutta la Costituzione dei Verbi. Ho detto che noi vedremo solo la prima parte. Comunque, se la vorrete leggere per intero, ne troverete giovamento sicuramente, ecco, e quindi vi invito. Già all'inizio, il religioso ascolto della parola di Dio, Dei verbum religiose audiens et fidenter proclamans. Il religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia il Santo Concilio fa sue queste parole di San Giovanni, che sono quelle che abbiamo letto e brevemente commentato all'inizio. Quindi dall'inizio si scopre che ci sono tre realtà fondamentali. Il Concilio, quindi la Chiesa, dichiara di volersi mettere in ascolto della parola di Dio. La scrittura è come uno specchio, dirà Dei Verbum 7, nel quale la Chiesa vede e comprende se stessa. Quindi la Chiesa si mette in ascolto della parola di Dio. E questo ci richiama oggi, ecco, questo è un piccolo input che ci dà, anche oggi la Chiesa si fonda davvero sulla parola di Dio, sull'ascolto della parola di Dio. Oppure si sta cercando fondamenti da altre parti. Questo è il primo elemento fondamentale, mettersi in ascolto. Secondo elemento è la citazione presa dalla prima lettera di Giovanni. Quindi il ricorso alla scrittura. Tutta la Dei Verbum è carica, piena di citazioni della scrittura. Questa è un'altra delle grandi novità del Concilio, come si è detto. Quindi la scrittura non è più usata come supporto alle affermazioni dottrinali. La scrittura invece diventa la fonte della fede della Chiesa. Terzo elemento che viene fuori dall'inizio del proemio è proprio la scelta di questa citazione. Abbiamo visto, ecco, che l'idea, il messaggio di rivelazione, che cos'è la rivelazione contenuta in questi versetti, è precisa. La rivelazione è Cristo, è centrata su Cristo. E si entra e si riceve, si accoglie la rivelazione entrando in un rapporto personale con Lui e con il Padre, avendo un incontro personale con Lui. Quindi non è una conoscenza intellettuale delle verità da conoscere, comprendere e accettare, ma è una salvezza, è un incontro che salva. E come abbiamo sottolineato, Giovanni ci parla di un udire, ma anche di un vedere, di un toccare. Quindi la manifestazione di Dio non è soltanto una parola, ma anche sono opere, fatti. Vedremo dopo, questo lo sottolinea in maniera, lo assume in maniera forte la Dei Verbum. E il proemio si chiude con un'altra citazione. Perciò, seguendo le orme del Concilio Tridentino e Vaticano I, quindi si mette nella scia della tradizione, non rifiuta la tradizione, vedremo, ma la interpreta in maniera nuova. Intende proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione e la sua trasmissione. Affinché, questo è poi la citazione, affinché per l'annunzio della salvezza, non l'annunzio delle verità, l'annunzio dei dogmi, l'annunzio della salvezza, il mondo intero, ascoltando, creda, credendo, speri, sperando, ami. Ora, questa è una citazione di Sant'Agostino, che mi pare viene dal De De Catechizandis Redibus, ecco, che anche questo, ecco, ci vorrebbe una lezione solo su approfondire questa sequenza, ma ora noi dobbiamo in questo senso. Questa citazione di Sant'Agostino è importante per diversi motivi. Il primo perché il Concilio così ci fa già vedere, no? Che i suoi riferimenti sono la scrittura, ha citato la prima lettera di Giovanni, e la tradizione, cita un padre della Chiesa, no? Con quindi un'unica fonte della rivelazione, la scrittura e la tradizione. Poi è importante questa citazione perché parla di annunzio della salvezza, che non è rivolto solo alla Chiesa, ai cristiani, al mondo intero. Per l'annunzio della salvezza il mondo intero ascolti. Quindi la Chiesa appare già qui insieme al mondo destinataria della rivelazione, del messaggio di salvezza, della salvezza. Non è più solo rivolta a se stessa, ma è rivolta a tutto il mondo. Quindi l'immagine di Chiesa qui è radicalmente modificata. Immagine di cui però oggi si vedono dei rigurgiti di nostalgia, no? Una Chiesa maestra di dottrina, di morale, che non ha da imparare da nessuno, ma che offre verità immutabili. La Dei Verbum invece ci offre un orizzonte diverso, un orientamento nuovo, una visione positiva del mondo e della Chiesa nel mondo stesso, tanto che farà un documento che è il più grosso, il più corposo tra le quattro costituzioni del Concilio, Sacrosanctum Concilium sulla liturgia, Lumen Gentium sulla Chiesa, Dei Verbum sulla parola, sulla rivelazione di Dio, e Gaudium et Spes sulla Chiesa e il mondo contemporaneo. Il testo, però, teologicamente, e diciamo si potrebbe dire ancora più corposo, è quello di Dei Verbum 2, il numero successivo. Natura e oggetto della rivelazione, l'hanno intitolato i padri. Questi titoli sono stati messi non è come la Bibbia, dove i titolini rossi sono messi dall'editore della Bibbia. Questi fanno parte del testo, sono titoli messi dai vari paragrafi, capitoli, dal Concilio. Ecco. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. Qui, se non c'è il testo davanti, uno si perde dopo tre parole, perché è talmente... Cioè, qui bisognerebbe parola per parola, ora noi ovviamente non possiamo fare questo. Ma qui c'è già un ribaltamento rispetto alla prospettiva del Concilio Vaticano I, perché non c'è più al primo posto l'idea di una rivelazione naturale di Dio attraverso il lume della ragione, attraverso la mente, attraverso l'intelligenza dell'uomo, la ragione dell'uomo, attraverso la natura, attraverso il creato. Ma qui c'è l'immagine biblica del mistero, di cui parla tanto San Paolo. Il mistero della volontà di Dio che si rivela, rivela se stesso agli uomini. Fermiamoci un attimo su questo, su questa parola, mistero. Che è proprio uno degli indici più profondi, più importanti della svolta biblica, diciamo, del Concilio. Viene eliminata la dicitura del Concilio Vaticano I, i decreti della sua eterna volontà, che quindi dava alla rivelazione un aspetto, una connotazione giuridica. Che cos'è il mistero? Ora, noi siamo abituati a pensare al mistero come qualcosa che non si capisce, che è impossibile per l'uomo arrivare a una comprensione. Ma nella Dei Verbum si dice che Dio il mistero ce lo ha fatto conoscere. Qui non si dice semplicemente che c'è un mistero, ma si dice che Dio ci ha fatto conoscere il mistero. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà. Manifestare, far conoscere il mistero, questo mistero. Ecco, allora c'è, se vogliamo, una tensione tra queste due parole. Questo manifestare il mistero. Sembra due cose che non possono stare insieme. Ma Dio non è confuso. Non è uno del quale non si capisce niente e non si può capire niente. E allora bisogna solo prendere così, a scatola chiusa, come diceva la pubblicità, no? Io a scatola chiusa compro solo arrigoni, diceva la pubblicità. Ecco, Dio è così. No, Dio non è così, ci dice il Concilio. Anzi, prima ce lo dice San Paolo. Ma quello che vuol dire è che Dio è talmente grande, talmente ricco, che finché Lui non ci dice chi è, nessun uomo può arrivare a conoscerlo. Quindi non si può salire a Dio, possiamo dire. Ma si può solo attendere che Lui ci faccia conoscere. Quindi c'è un mistero, se vogliamo, discendente, che discende da Dio. È come se, diciamo, Dio dicesse: ti racconto chi sono, ma se io non te lo raccontassi, tu a me non ci potresti arrivare. Tu non puoi salire fino a me se io non ti dico chi sono, se io non ti faccio conoscere. E tutto questo, dice il Concilio, perché piacque a Dio. E questo inserisce, è una grazia, dice, inserisce la rivelazione di Dio nell'orizzonte della gratuità. È gratuito, è una grazia. Piacque a Dio. E piacque a Dio, dice, nella sua bontà e sapienza. E qui, guardate, c'è una finezza che vi voglio sottolineare, perché il documento del Concilio Vaticano I, che parlava della rivelazione, che si intitola Dei Filius, aveva le stesse parole, ma invertite. Diceva, nella sua sapienza e bontà. Quindi c'era sottolineata la sapienza, quindi qualcosa che aveva a che vedere su una conoscenza razionale. Adesso invece il Concilio ci dice nella sua bontà e sapienza, al primo posto la gratuità dell'amore di Dio che si rivela, la bontà, l'amore di Dio che gratuitamente si fa conoscere. Continua Dei Verbum 2, Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo grande amore, vedete, rafforza quello che aveva detto prima, parla agli uomini ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. All'inizio della pagina 4. Questa, anche qui c'è un'altra delle grandi novità della Dei Verbum, la dimensione, ve lo dico le parole, si dice, dialogica e amicale della rivelazione. Cioè la rivelazione è un dialogo che Dio apre, piacque a Dio, per amore, con gli uomini come con amici. La rivelazione allora è all'origine di un rapporto profondo, personale, con il Padre attraverso il Cristo, attraverso il Figlio, che in fondo nell'ultima frase della Dei Verbum si dice è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione. Questo è l'essenza della Dei Verbum, è l'essenza della rivelazione, secondo il Concilio Vaticano II. Un Dio in dialogo con l'uomo. E questa frase, che Dio parla agli uomini come ad amici, viene rafforzata, spiegata, si potrebbe dire, con tre citazioni, due dell'Antico Testamento e una del Nuovo Testamento. La prima citazione dell'Antico Testamento è l'Esodo, Esodo 33:11, vedete? Quarto rigo della pagina 4. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia come uno parla con il proprio amico. Per Mosè l'Esodo è l'incontro personale, diretto, con Dio come con un amico. Quindi, e questo ha una, si potrebbe dire, un riflesso anche sull'alleanza che Dio fa con il popolo, perché è un'alleanza che è basata sì su una legge, ma la legge come espressione, come con rivelazione della volontà di Dio di liberazione, di creare questo popolo, di mantenerlo nella libertà che gli ha dato. Quindi anche l'alleanza del popolo è un rapporto personale, un incontro personale con Dio. La seconda citazione è il profeta Baruch 3:38, che tra l'altro è uno dei testi che parla della sapienza, della personificazione della sapienza, che noi anche leggiamo nella notte di Pasqua, no? nella veglia pasquale. La sapienza è apparsa sulla terra e ha conversato tra gli uomini. Questo conversato tra gli uomini è qualcosa di più nell'originale di una conversazione, nel senso così di uno scambio di parole, è un incontro personale, eh? Questo è importante. E è il testo, questo versetto di Baruch, è il testo, anzi diciamo non solo questo versetto, ma un po' tutto il capitolo 3, che l'evangelista Giovanni usa, prende come spunto, mette come eco, se volete, quando nel prologo al suo Vangelo scrive: la parola, il verbo di Dio si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi, cioè è sceso tra gli uomini e ha instaurato un rapporto, una relazione, ha avuto un incontro con l'uomo. La terza citazione è direttamente proprio del Vangelo di Giovanni, capitolo 15: non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici. Quindi c'è un testo di nuovo che richiama l'amicizia, il dialogo tra Dio e gli uomini. I discepoli sono gli amici di Gesù, non sono i suoi servi, sono gli amici per i quali Gesù non ha segreti. Dice questa frase Gesù nei discorsi dopo l'ultima cena nel Vangelo di Giovanni. Quindi, e questo è un tema anche che sta a cuore all'Evangelista Giovanni, lo usa diverse volte, per esempio quando parla del rapporto di Gesù con Lazzaro, Marta e Maria, no? L'amico Lazzaro, quindi è una relazione interpersonale che l'Evangelista sottolinea più volte. Questo, questo, soprattutto questa citazione di Giovanni, apre appunto alla frase finale in cui si parla di Cristo come mediatore, pienezza della rivelazione. Quindi la centralità di Cristo nella rivelazione, che anche questa è una grande novità, perché era poco sottolineato questo in precedenza. Allora, queste tre citazioni all'interno di questo paragrafo 2 della Dei Verbum fa capire quanto tutto è basato, tutto è intriso, si potrebbe dire, di messaggio biblico, e come appunto proprio la rivelazione adesso è stata letta come un dialogo tra Dio e l'uomo, così come mostra appunto la scrittura. Dunque la rivelazione non come oggetto di verità, ma in primo luogo come un rapporto amicale, un rapporto tra persone. Questa visione personalistica, diciamo, questa comprensione personalistica della rivelazione sarà ripresa quando nel paragrafo 5, che noi non possiamo vedere perché appunto, si parlerà della fede, l'obbedienza della fede prestata dall'uomo al Dio che si rivela. L'uomo, dice Dei Verbum 5, a pagina 5 lo vedete, l'uomo gli si abbandona tutto intero a Dio e liberamente, prestandogli il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà e assentendo volontariamente alla rivelazione che gli fa. Quindi la fede non esclude gli elementi dell'intelletto, della volontà, ma tutto incluso in questa visione di un rapporto interpersonale, personale. È un uomo che liberamente si abbandona tutto intero liberamente. L'ultima frase e l'ultimo passaggio che voglio sottolineare di questo paragrafo 2 della Dei Verbum è quello, diciamo, centrale, subito dopo alle citazioni che abbiamo visto. Questa economia della rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalla parola, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto. Qui non ci sono citazioni bibliche, va bene? Però è evidente che quest'idea deriva dalla scrittura. L'idea di una rivelazione che avviene con opere e parole. In latino, bisogna anche, scusatemi, devo sempre rifarmi al latino perché spesso è più chiaro della traduzione. Il latino dice così: gestis verbisque, gestis, gesti, qua è la et, è la e, verbi, gesti e parole, verbis. Però questo gestis è importante perché è una forma neutro plurale, mentre in italiano c'è solo maschile e femminile, nelle lingue antiche, latino, greco, c'è maschile, femminile e neutro, anche in certe lingue moderne, però. E allora ecco, questo non vuol dire i gesti di Dio, ma le gesta di Dio, cioè quello che sia l'Antico che il Nuovo Testamento definiscono le grandi opere di Dio. Dio che si rivela attraverso queste opere, è ciò di cui parla l'inizio degli Atti degli Apostoli, appunto, come dicevo lì, sono i Magnalia Dei, cioè le grandi opere di Dio, ciò che annunciano gli Apostoli usciti dalla Pentecoste. Sono se vi ricordate, le grandi opere di Dio. E quali sono le grandi opere di Dio? È tutto ciò che Dio ha fatto nella storia della salvezza con il suo popolo e poi dopo culminato tutto con l'incarnazione, morte e resurrezione del Figlio. Questa formula, opere e parole, è molto importante perché ci fa capire davvero fino in fondo, ma ancora meglio, il senso della rivelazione di Dio e quanto appunto questa idea di dialogo, questa dimensione storica della rivelazione, Dio che opera, Dio che parla, è biblica, perché quante volte noi siamo abituati a sentire già nell'Antico Testamento la parola di Dio che agisce, che fa. Basta pensare, Dio disse sia la luce e la luce fu. Quindi la parola di Dio fa quello che dice, oppure il profeta Isaia, come la pioggia e la neve non ritornano a me senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata, così la mia parola. Dio parlando crea e agisce. Ma, per esempio, L'esempio che si fa sempre quando si parla di questo paragrafo della Dei Verbum è il Vangelo di Matteo, perché noi sappiamo che il Vangelo di Matteo è proprio organizzato in tanti blocchi. Ci sono cinque grandi discorsi: il discorso della montagna, il discorso in parabole, il discorso escatologico, il discorso missionario, intervallati da parti di narrazione di segni compiuti da Gesù, in modo tale che il discorso è illuminato dai segni. Ciò che Gesù fa è conseguenza e anticipazione di quello che ha detto o che dirà dopo, e così via. Il discorso è illustrazione del senso dell'opera, dell'azione che fa Gesù. È quello che dice qui la Dei Verbum, eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere manifestano e rafforzano la dottrina, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto. Parole e gesti. Beh, si potrebbe andare a scomodare San Tommaso nella Somma Teologica, che già aveva detto che il dire di Dio è un fare. Ma poi noi sappiamo che già in ebraico questo era un elemento presente e fondamentale. La parola dabar, che vuol dire parola, ma significa anche azione, evento. Quindi lo stesso termine, dabar, significa parola e fatto. Mi avvio a concludere. Questo messaggio espresso in queste due parole, gestis verbisco, in gesti e parole, ancora ha da essere, si potrebbe dire, esplorato, ha da essere sviluppato. Come dicevo, siamo un po' rimasti un po' sospesi, ecco, perché non siamo arrivati alle conseguenze. Perché se gli eventi, quindi la storia, ciò che accade, non solo la parola, rivela Dio, allora anche nella storia del nostro tempo Dio parla e Dio agisce. E qui ritorna quella teologia dei segni dei tempi di Papa Giovanni. La storia del mondo non è una storia di disastri, ma è una storia di salvezza. Il cristiano ha il compito di scoprire la presenza di Dio nella storia. In questo senso siamo chiamati a essere profeti. Questa connessione profonda tra eventi e parole richiama anche l'unità della fede con la vita. Nella Gaudium Spes, appunto, che è il documento che parla, diciamo, del rapporto concreto della Chiesa con il mondo, si dice proprio che uno dei guai peggiori del nostro tempo è proprio la frattura tra fede e vita. La dissociazione tra la fede che professano e la loro vita quotidiana va annoverata tra i più gravi errori del nostro tempo, dice Gaudium Spes 43. E con la connessione tra i gesti e le parole si evita anche un altro problema che oggi è sempre presente. Quando ci si avvicina alla scrittura come parola di Dio, che è quella, diciamo, di pensare che la storia della salvezza sarebbe valida, sarebbe tale, cioè sarebbe veramente storia della salvezza solamente se tutto è storicamente vero. Questa si chiama la concezione fattuale della storia della salvezza. C'è chi cerca in tutti i modi di difendere, anche contro ogni evidenza, la storicità delle scritture. E questo è legato a una profonda ignoranza teologica, scusate, mi permetto di dirlo. Cioè, chi ha queste posizioni teme che se quello che c'è scritto nella Bibbia non è accaduto così come c'è scritto, allora salta l'intera rivelazione e la fede. Ora, scusate, domenica io, insomma, questi giorni ho parlato a una persona la quale mi ha detto: ma lo sai, hanno trovato le ruote degli egiziani nel Mare Rosso. Io sono stata buona in quel caso, perché non gli ho detto nulla, mi sono limitata a dirgli: ma negli anni 70 uscì un libro che si intitolava, di un archeologo, Kelly si chiamava, che si intitolava La Bibbia aveva ragione, lui sosteneva di aver trovato le mura di Gerico che erano cascate quando Giosuè, avevano fatto la conquista della terra promessa. Poi dopo si è rivelato che non era così, ovviamente. Ecco. Allora, la storia della salvezza è sempre una interpretazione della storia da parte della parola. La parola di Dio interpreta la storia, non presenta, non fa una cronaca. E c'è un legame stretto tra la parola e la storia. La parola interpreta la storia, ma la storia fonda la parola, ma non nel senso delle cronache. Nelle scritture non è presente una cronaca, ma è una interpretazione della storia, che proprio per questo diventano parola di Dio. Perché lo vedremo quando parleremo appunto dell'inerranza, cioè di in che senso la Bibbia non sbaglia. La Bibbia, come disse il Cardinal Baronio, lo attribuiscano a Galileo, ma non è vero, lo disse il Cardinal Baronio, non ci insegna come va il cielo, ma come si va in cielo. E questa formula, gesti e parole, ci salvaguarda anche da un altro rischio, che è quello dell'idolatria della parola. Dio si rivela nella parola e nella storia. E allora ecco il grande capitolo della tradizione, della grande tradizione della Chiesa, nella quale pure Dio si rivela. La parola non è un assoluto. La rivelazione non è un mito atemporale, non è un testo caduto dal cielo come il Corano. È qualcosa che si inserisce in una tradizione viva, la tradizione della Chiesa. E guardate, ora questo lo dico così, poi dopo lo diremo meglio la prossima volta, La parola come scrittura, la Bibbia, questo è frutto della tradizione. Quello in cui, per cui si è un po' sbagliato Lutero, il problema è questo, perché la Bibbia l'hanno scritta gli uomini, è frutto della tradizione. Il Nuovo Testamento, prima la Chiesa ha predicato, si è formata una fede e poi l'ha scritta. Allora, questo, ecco, vedremo la prossima volta la grande novità contenuta nei numeri successivi, dal 7 al 10, dove appunto la fonte della rivelazione ci dice è la scrittura e la tradizione.